La settima ossessione, l'ora di cinema su Nova Radio, conduce Daniele Marseglia. Eccoci, 17.06 in diretta su Nova Radio con la settima ossessione di mercoledì 31 gennaio 2024. Siamo arrivati alla puntata numero 18 per questa stagione. Siamo pronti anche oggi per regalarvi tanto cinema. Ben tre i film di cui parleremo in questa puntata, che usciranno domani nelle sale cinematografiche, come sempre nella parte finale l'appuntamento con le serie televisive. Quindi io innanzitutto saluto tutti voi che ci state ascoltando in diretta sulle frequenze di Nova Radio 101.5 in FM, anche col DAB Plus, anche lo streaming novaradio.if, e anche un saluto a tutti coloro, e so che sono sempre di più, che ci ascoltano con il podcast, che è disponibile sia sul sito di Nova Radio che anche nelle principali piattaforme. Allora, io direi di cominciare subito, visto che gli argomenti anche quest'oggi sono tanti, e lo facciamo con il primo film di cui parleremo oggi. Si intitola How to Have Sex. Ci ascoltiamo il trailer.
Notato, ma sei proprio bella.
Voi due siete le mie migliori amiche.
Amiche, amiche, amiche!
A nessuno interessa se sei vergine, sono tutti tranquilli.
Allora dimmi, perché ne hai parlato?
Eccoci in onda, buonasera Manuela, ciao!
Buonasera a tutti.
Manuela Santa Caterina di The Hollywood Reporter Roma ci accompagna. Come stai innanzitutto? Era qualche settimana
tutto
non ci
sentivamo.
Bene,
sentiamo. Dai.
Bene.
Tutto bene.
È sempre un piacere sentirti qua con noi. E oggi ci accompagna la scoperta di questo film che arriva con un carico molto pesante, cioè con un bel premio all'Ansartier Regard di Cannes. È stato anche il film di apertura della sezione della parallela, autonoma della festa del cinema di Roma appena conclusasi Alice nella città. Si tratta di How to Have Sex, un'opera prima di Manning Walker. È un coming of age, ma cosa ci puoi raccontare su questo film?
Beh sì, è un coming of age dalle sfumature a mio avviso horror, anche se il film ovviamente non è assolutamente possibile da categorizzare sotto il genere horror, però ha delle sfumature horror per quello che racconta fondamentalmente. Tre ragazze per la loro prima vacanza in solitaria da adulte, tra virgolette, in Grecia durante un'estate, con un obiettivo unico, cioè perdere la verginità. Di queste tre ragazze la protagonista è Tara, interpretata da una veramente sorprendente Mia McKenna Bruce, che appunto deve riuscire in questo obiettivo. Quello che ci mostra la regista è una sorta di party senza fine, ininterrotto, a cielo aperto, dove tutti i ragazzi arrivano da ogni parte d'Europa per proprio fare questo, insomma, consumare sesso. È come se fosse un patto non detto tra tutti quanti questi partecipanti a questa sorta di festa collettiva, e solo che poi le cose non vanno come programmate, perché la protagonista insomma incontrerà qualcuno, però questo film serve a capire quali sono i confini del consenso. È un'opera secondo me estremamente attuale, ma al tempo stesso senza tempo, perché la particolarità che ha questo film è che riesce a fare in modo che chiunque lo guardi si riconosca, sebbene l'esperienza della protagonista è una e unica e non necessariamente uguale a quella che posso aver avuto io o un'altra spettatrice, riesce a rievocare qualcosa che bene o male ogni ragazza prima o poi ha vissuto. E lo fa anche in maniera molto intelligente, perché utilizza le sensazioni, gli odori, è un film dove il sudore è molto presente, dove sembra che si possa sentire l'odore che circonda questi protagonisti. È un film molto sensoriale, e proprio questo suo essere sensoriale permette allo spettatore quasi di entrare nella storia, di essere lì, di provare quella sensazione di disagio. Ecco, è un film che mette a disagio, perché appunto mostra qualcosa di cui i confini non sono netti, non sono chiari, è tutto quanto, è come se tutto rimanesse in una sorta di nebbiolina, e di conseguenza chi guarda è come se non capisse bene quello che sta accadendo, ed è proprio quello che vuole lei, perché questo film parla di consenso, no? E delle sfumature che può avere il consenso, e di quello che non dovrebbe mai essere il sesso, non dovrebbero mai essere le prime esperienze sessuali. E per questo il film, è oltre al fatto che è girato benissimo e gli attori sono davvero giovanissimi e talentuosi, la sua importanza è proprio quella di uscire in un momento storico in cui, se da un lato la consapevolezza femminile è sempre più forte, dall'altra lo sentiamo continuamente, no? Di come sì, ci siano forme di violenza diversissime tra di loro, che si stanno moltiplicando e che hanno il femminile come bersaglio. Sì. Ecco, questo film, se poi spesso e volentieri penso a Euphoria della HBO, no? Dove il sesso è estremamente esplicito ed è proprio una sorta di firma, no? Che mette Sam Levinson al suo prodotto. Ecco, qui anche c'è quello stesso essere esplicito, però dove hai la capacità di pensare anche le conseguenze di quello che stai guardando, no?
Sì.
Ed è estremamente interessante, ed è forse il motivo principale per il quale poi il film non ha smesso di far parlare di sé dal momento in cui è stato presentato a Cannes e ha vinto, come dicevi tu all'inizio, nella categoria di Uncertain Regard.
Sì.
E si è fatto, insomma, agli EFA, anche ovviamente poi Anatomia di una caduta, l'ultimo anno, lo sappiamo, ha sbancato, però ovviamente è arrivato anche agli EFA, sarà i BAFTA, candidato come opera prima, la sua protagonista è candidata come rivelazione, quindi è
quindi
un film. E poi ho avuto modo di parlare con la regista.
Con
l'attrice,
sì.
E mi dicevano che per parlare di consenso bisogna essere scomodi, e questo è anche un film scomodo, quel disagio di cui parlavo poco fa, perché bisogna mostrare le cose per come sono, e questo film ci riesce benissimo. E ecco, insomma, è super consigliato, se potete, sempre
in lingua originale.
In lingua originale, perché
giusto, sottoscrivo.
Ragazzi utilizzano un linguaggio da ragazzi,
sì.
In conseguenza vederlo doppiato forse,
certo,
va a togliere la forza anche.
Quello sempre, quello sempre.
Di quei ragazzi.
Certo, certo. Non abbiamo niente contro i doppiatori, sei chiaro, però ecco.
Assolutamente no, però ci sono certi film,
certo,
che forse riescono ad arrivare meglio.
Quindi un film anche, diciamo, consigliato ad un pubblico più giovane, nonostante,
sì,
insomma,
sì. Ma
soprattutto,
la cosa interessante è che è un film che non esclude, come ci tengono anche a precisare la regista e la sua protagonista, che non esclude il maschile, anzi, perché loro dicono: senza i maschi, senza gli uomini, questa rivoluzione non si può fare, dobbiamo stare uno accanto,
certo,
all'altra,
insieme,
e camminare insieme. Ed è molto bello che
sì,
se questo film lo andassero a vedere anche i ragazzi giovani,
sì.
Non vorrei fare il momento
no, ma è giusto,
ecco. Però questo film, che poi è un film anche estremamente pop nei colori, è un film accattivante,
sì,
visivamente, quindi comunque non è appunto qualcosa di da maestrina che la,
sì,
regista vuole fare, assolutamente
di pedagogico,
no.
Sì, sì,
assolutamente,
sì,
no, quindi è un film che secondo me per i ragazzi, gli adolescenti, i ventenni, ma in realtà anche i trentenni, quarantenni, cioè, dovrebbero vederlo tutti, perché i ragazzi più giovani possono capire determinate cose, e quelli più grandi possono guardare a cose passate con un altro occhio. Quindi ecco.
C'è un grande ritorno proprio grazie anche al film di Paolo Cortellesi, anche quello di Matteo Garrone, le proiezioni scolastiche della mattina. C'è un grande ritorno appunto anche dell'interesse delle scuole nei confronti del cinema, della sala cinematografica. Questo ci fa molto piacere, quindi può darsi che anche questo film possa avere una vita anche con delle proiezioni scolastiche.
Beh, sarebbe una scelta intelligente, sì. Perché è un film che lo fa con un linguaggio che i ragazzi che lo guardano capiscono perfettamente.
È il loro linguaggio, insomma. Linguaggio...
Sì, assolutamente.
Va bene, allora noi lo segneremo sul nostro taccuino, siamo molto curiosi di vederlo. Uscirà domani nei cinema grazie a una collaborazione tra Teodora Film e Mubi. Questo mi farà capire che poi tra non molto sarà proprio anche disponibile
su
Mubi, però intanto esce al cinema. E tu hai scritto anche una recensione su The Hollywood Report a Roma, le interviste, ecco, quindi, tutti gli approfondimenti su The Hollywood Reporter Roma, dove noi continueremo a seguirti imperterrito.
Grazie infinite.
Grazie. Ciao Manuela, grazie mille. A presto.
Ciao. Ciao.
Ciao. Dicevano che la mia famiglia era maledetta. Mamma cercò di proteggerci con Dio. Papà cercò di proteggerci con il wrestling. Diceva che se eravamo duri, forti, niente ci avrebbe ferito.
I fratelli Von Erich entrano col ring.
Insieme possiamo fare ogni cosa.
Vogliamo ristabilire giustizia per la federazione di wrestling che ha creato nostro padre con le sue mani. Le mani che abbiamo ereditato. Le mani che consegneranno l'artiglio di ferro a voi.
Sappiamo tutti che dei miei figli Kerry è il mio preferito, poi Kev, poi David e Mike, ma la classifica può sempre cambiare.
Papà è troppo duro con noi, devi intervenire.
Ecco a cosa servono i fratelli.
La senti, eh? La senti? Questa è la pressione.
Stai spingendo troppo.
Lo so, Kev. Io lo devo fare. Ho davvero paura. Sono fuori controllo.
È stato un incidente terribile.
Avrei dovuto fermarlo. Devo pensare alla mia famiglia.
Il tuo lavoro è fare wrestling. Rispetta l'accordo o abbiamo chiuso.
Dovevi prenderti cura di lui!
La famiglia Von Erich sarà sempre la famiglia più forte nella storia del wrestling!
Di nuovo in diretta con la settima sessione, 17:18 minuti in questo istante. Noi continuiamo con le uscite cinematografiche di questo fine settimana che è alle porte, e lo facciamo con Ludovico Ottaviani, che è qua con noi. Ciao Ludo.
Ciao Daniele, ciao a tutti,
ciao.
Buonasera, bentrovati.
Buonasera a te, bentrovata alla settima sessione, in questa 18ª puntata ci sei, e questa è una bella cosa.
Sempre, non potevo mancare.
Presente
insomma.
Anche oggi, anzi oggi sì. Lo sai, te l'ho anticipato e ti terrò sequestrata per un bel po' di tempo, per una buona parte di trasmissione. Ci servi perché ci devi parlare di ben due film, e poi faremo anche un nostro e anche soprattutto un tuo personale ricordo di Sandra Milo, che ci ha lasciato, come sapete, 2 giorni fa. Però prima di arrivare appunto ad omaggiare Sandra Milo, passiamo prima per due film, il primo dei quali in uscita sempre domani per Eagle Pictures è The Warrior, The Iron Claw. Innanzitutto la prima domanda prima di entrare in film, cioè ti sei mai spiegata perché in Italia a volte si traducono con l'inglese dei titoli che sono già in inglese? Questa è una bella domanda.
Questa è una bella domanda, realtà.
Sì.
È molto anche, potrei dire, marzulliana, quelle domande un po' incline all'esistenzialismo. Effettivamente.
Perché?
Sì, mi stupisce ogni volta.
Sì, perché il titolo originale di questo film, appunto, è The Iron Claw, che è il sottotitolo, che diventa sottotitolo in Italia, mentre il titolo principale di questo film in Italia è The Warrior.
Forse da una parte c'era la volontà, un po' fantasista, c'era la volontà di definire un po' il contesto del film, perché effettivamente racconta una storia molto americana e il riferimento di Iron Claw è molto specifico, soprattutto a questa famiglia protagonista, i Von Erich, questa nobiltà potremmo dire, questa royalty del wrestling professionistico americano, e quindi magari per noi poteva essere il mercato italiano qualcosa un po' spiazzante anche solo con il titolo. Mettere un The Warrior è un pochino più per semplificare, insomma, un modo per semplificare, per riportare creando anche dei misunderstanding non da poco, perché non credo che The Warriors sia un titolo già strabusato nel corso della storia del cinema recente.
Il grande film The Warrior.
Tra l'altro, quello forse penso che sia il cult che viene subito in mente.
Beh, sì,
ma forse ce ne sono stati anche altri più recenti, sempre basati su titoli legati a film, basati su arti marziali miste, box, storie di pugilato, redenzione. Quindi
veramente The Fighter. Però The Fighter credo avesse mantenuto lo stesso titolo, eh. Però vabbè,
sì,
questa era la domanda così per rompere il ghiaccio quest'oggi. Invece addentriamoci all'interno di questo The Warrior Iron Claw, che ci racconta la storia, la vera storia degli inseparabili fratelli Von Erich, sì, sono fratelli Von Erich, interpretati da Zac Efron, Jeremy Allen White, che sono tra i protagonisti appunto di questo film. A te la parola.
Beh, The Warrior appunto di Iron Claw già nel titolo ha in nuce quello che è poi il fulcro dell'argomento, quindi la storia di questa famiglia Von Erich, che è la nobiltà del wrestling professionistico degli anni d'oro prima del boom, perché un po' tutti noi siamo cresciuti insomma con il mito americano del wrestling, quindi con personaggi come, non so, Hulk Hogan e altri più recenti, e parliamo già degli anni 80 inoltrati 90. Qui ci muoviamo invece tra la fine degli anni 70 e gli anni 80. È la storia di questi quattro fratelli uniti dal grande e profondo affetto che li lega, da un destino comune e soprattutto da una maledizione, perché effettivamente c'è un senso del tragico che aleggia sull'intera vicenda di questa famiglia. Già il padre, detto Fritz von Erich, anche qui insomma Fritz era un nome d'arte, era stato un wrestler, aveva investito sui figli tutto perché sperava di avere quell'occasione, quella fortuna che a lui era mancata. Il problema è che la fortuna non sembra aver mai sorriso a questa famiglia. Non è uno spoiler, perché si trovano le informazioni in giro sulla storia vera appunto di questi fratelli. Tra morti accidentali, morti naturali, suicidi, è una media altissima che fa anche riflettere su quanto sia in grado un essere umano di sopportare, la capacità di resilienza di un essere umano nei confronti anche della sfortuna, degli accanimenti da parte del destino. E nel film, come ricordavi tu appunto, Zac Efron e Jeremy Allen White sono due dei fratelli Von Erich uniti. È un film che ruota intorno al tema non tanto solo della fratellanza, ma anche sul tema di famiglia, mettendo in scena delle dinamiche tossiche, perché effettivamente la presenza di questo padre padrone, quasi un crono alle prese con i figli da divorare, e non è una citazione casuale questa del mondo greco, della mitologia greca, perché effettivamente c'è un alone di tragedia greca che aleggia sull'intera operazione, splendida tra l'altro, perché è un film che riesce a mettere insieme, a bilanciare perfettamente il mainstream con una storia anche molto particolare e invece il racconto appunto di una realtà universale. Il particolare si trasforma in universale e il risultato è questa narrazione di un'ascesa e caduta di una famiglia che ricorda molto la tragicità ad esempio di Orson Welles. Può sembrare spiazzante questo paragone, ma
certo,
sia dal punto di vista formale che dal punto di vista estetico di alcune scelte specifiche. È un film di corpi ecco, lacerati, di corpi dolenti. C'è l'attenzione proprio non tanto su ciò che avviene, quello che viene chiamato lo square cycle, praticamente il ring potremmo dire del wrestling. In realtà l'attenzione è tutta incentrata proprio sugli esseri umani e sulle dinamiche tra esseri umani, e quindi ci sono delle scelte che hanno quella tragicità intrinseca di Wells, come delle scelte invece anche a livello fotografico che ricordano la tragicità del Nicholas Ray. E se vogliamo
abbiamo perso l'ultima tua parola, perché è andata via per un nanosecondo la comunicazione.
Gioventù bruciata,
ecco,
si è bruciata
la comunicazione. Senti, ma appunto tu hai detto che è un film di corpi, ora vedendo il trailer, io non ho visto il film, ci sono Zac Efron, Jeremy Allen White, pieni di muscoli, pieni di testosterone, e quindi vorrei concentrarmi soprattutto su Zac Efron, no? Che insomma il grande pubblico ha cominciato a conoscerlo ormai una dozzina di anni fa, ma forse anche di più di una dozzina di anni fa, 15 anni fa con High School Musical, no? Questo prodotto sì. Disney, dove lui aveva questa faccia acqua e sapone, no? Insieme a quella che poi era la sua fidanzata di allora, Vanessa Hudgens, era una coppia, insomma, la classica coppia Disney, no? Dell'epoca.
Assolutamente.
Però ecco, anche Zac Efron mi pare che soprattutto poi nella sua seconda parte di carriera sia andato, come è successo in passato, a Kristen Stewart, Robert Pattinson, Radcliffe, ad altri, insomma, che hanno debuttato con grandi successi di pubblico, film super commerciali, mainstream, si siano buttati più, diciamo, sul cinema d'autore, anche lavorando molto sui propri corpi, ecco. È proprio un caso, e questo è uno di questi casi, insomma, The Iron Claw, o meglio The Warrior, visto l'aspetto fisico che ha preso Zac Efron, insomma, una massa muscolare veramente spaventosa, quasi da culturista.
Assolutamente, anzi, la parabola di Zac Efron personalmente mi ricorda molto, per certi versi, quella di scusate un attimo di vuoto quando accade, è terribile.
Sì. Gira la ruota, dai, vediamo se riesco,
esatto,
a captare il tuo
vocale. La cosa,
vabbè,
che volevo
parlavi
dire
di Stallone, no?
No, 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 non no, di Stallone, no. Scusate l'attimo.
Va bene, comunque,
tutti.
Di quello lì.
Lancio un appello, la protagonista sì. di Rina Palm, facciamo la settimana enigmistica.
La protagonista di Rina Palm, adesso mi coglio in castagna, tu vai avanti, io intanto cerco la protagonista di Rina Palm.
Perché questo riferimento? Perché in realtà sono storie di personaggi sovraesposti, Marianne Faithfull, grazie mille, scusate, è il bello della diretta quando la mente non ti assiste e l'Alzheimer galoppa veloce. Marianne Faithfull che ha acquisito un maggiore spessore, una maggiore credibilità nel momento in cui ha abbandonato quell'aspetto angelico che l'aveva caratterizzata per buona parte della sua carriera, pur essendo una meravigliosa performer, era sempre stata un po' pregiudicata, potremmo dire, da questo suo aspetto, da questa sua grazia. E se volete, Zac Efron ha avuto al momento una sorte simile, perché nel momento in cui si è liberato fisicamente di un vincolo che era quello appunto del marchio Disney, dell'aspetto da bambola prodotta in serie, potremmo dire, e anche con dei risultati, ecco, come in The Warrior, inquietanti a livello di massa fisica, anche di scarsa riconoscibilità, qui potremmo poi trascendere nel gossip, operazioncine chirurgiche, oppure ha avuto questo incidente alla mandibola, insomma, tante storie che circolano su questo suo volto nuovo.
Non lo sapremo mai,
non sapremo mai qual è la verità, però indubbiamente
se è il nuovo Ken umano, oppure se davvero si è rifatto per appunto per un incidente che gli è capitato.
Non potremmo saperlo, l'unica cosa è che indubbiamente è un attore che ha acquisito tanta esperienza e soprattutto che ha un grandissimo spessore sullo schermo. E per quanto da oltreoceano siano giunte delle ottime recensioni che lodano soprattutto la performance fisica di Jeremy Allen White, che è eccezionale nel film, vi dirò che Zac Efron, visto anche il ruolo che ricopre, che è un ruolo che va per sottrazione, anche forse il personaggio più dolente, quello che interpreta l'unico sopravvissuto di un'intera vicenda tragica di famiglia, è forse la prova della vita
sì.
al momento.
Quei ruoli, e poi il film credo sia stato completamente snobbato dalla stagione dei premi, non ha ricevuto né nomination tecniche, vedo, né nomination appunto ai suoi attori. Però ecco, uno di quei film che credo tu, da quanto hai detto finora, ti senti di consigliare.
Assolutamente, okay. Sì, forse è il film da consigliare, vista l'uscita domani nelle sale, l'esperienza da fare in sala,
in sala questo weekend, va bene, uscirà domani appunto, grazie a Eagle Pictures. Tu resta lì con noi, attendi un minuto e mezzo, massimo due minuti, perché adesso dobbiamo dare la linea al GR del traffico, poi ritorniamo in diretta per parlare di un altro film sempre in uscita domani, che vede protagonista niente meno che uno dei più grandi drammaturghi del Novecento, che è Samuel Beckett. Resta con noi.
Sì, assolutamente.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Una buona serata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria segnalato tra Calenzano e Barberino. Sul raccordo Siena-Firenze ci sono code a tratti in entrambe le direzioni per lavori tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Proneta. Sulla A12 per lavori fino al 21 marzo è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata e uscita in direzione sud. Fino a metà febbraio la statale 1 Aurelia sarà chiusa a Pisa in corrispondenza del video per Coltano per lavori di ricostruzione del cavalcavia. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Il premio Nobel per la letteratura viene assegnato oggi a Samuel Beckett.
Che catastrofe. Lo sai che questo sarà un viaggio dentro la tua vergogna. Non è sempre così. Da chi ha che bisogno di farti perdonare? Inizierei da mia madre.
Hai letto il mio racconto?
Che grande spreco.
Vado a Parigi e spero di non tornare mai più.
Sono malato di rimpianto. Parli di Suzanne.
Ciao, Sam.
Signor Joyce, mi chiamo Samuel Beckett. Volevo fare la sua conoscenza.
Quello che è importante non è ciò che scriviamo, ma come lo scriviamo.
Allora, siamo ancora in diretta con la settima sessione, sono le 17.32 e con noi ancora una volta Ludovica Ottaviani. Ciao. Di nuovo, Ludovica, ci sei?
Eccoti qua, sono scappata,
sei ancora qua con noi perché ancora dobbiamo parlare. Dobbiamo parlare di cinema, di un altro film che esce domani nelle sale grazie a Bim Distribuzione. Si intitola Prima danza, poi pensa alla ricerca di Beckett, come dice appunto il titolo. Il protagonista di questo film è Samuel Beckett, cioè una delle figure più, diciamo, rivoluzionari del Novecento, autore di capolavori come Aspettando Godot, Finale di partita, Giorni felici e tanti altri. E ho letto che questo film, che sono molto curioso di vedere, si apre con la premiazione, è stato un vincitore del premio Nobel per la letteratura, Samuel Beckett, che però in realtà lui non ha mai ritirato, e quindi è una scena, diciamo, ricreata nel film, è una licenza poetica, diciamo così, che si è preso il regista. Addirittura si è sentito anche nel trailer che abbiamo ascoltato poco fa, che lui pronuncia "che catastrofe" quando viene annunciato il suo nome. In realtà questa frase sembra averla pronunciata la moglie, e tra l'altro ho letto del retroscena che lui effettivamente era presente alla cerimonia di premiazione, ma non ha voluto ritirare il premio, si è solo concesso a qualche foto per la durata di un sigaro. Ecco, questo era Samuel Beckett. Però a te la parola, che ci racconti questo film e come viene rappresentato Samuel Beckett.
Diciamo che la vera marcia in più di questo film è quella legata a un allontanamento netto e marcato da qualunque prevedibile struttura, da film biografico, da biopic o da in qualche modo analisi su un personaggio che mette in scena vita, morte e miracoli, potremmo dire. No, la volontà è proprio quella veramente di ricostruire l'immagine e l'immaginario di Samuel Beckett attraverso dei frammenti rapsodici. Quindi ha una struttura che strizza l'occhio e ricorda molto di più quella del teatro dell'assurdo proprio. Ha una struttura episodica. La vita di Beckett viene ricostruita attraverso una serie di incontri fondamentali della sua esistenza con personaggi come la madre, la moglie Suzanne, l'amante Barbara, l'amico Alfred, una serie di incontri fondamentali, e come dicevi tu ci sono una serie di licenze poetiche che permettono proprio di ricostruire attraverso questo mosaico la personalità complessa di Beckett. Beckett, Ionesco e Pinter sono stati tre grandi padri del teatro dell'assurdo, che è a tutti gli effetti la forma teatrale che è riuscita meglio a installare nella persistenza della memoria grandi cambiamenti del Novecento e soprattutto forse quello che è il grande male, insomma, del Novecento, che ha cominciato ad affliggere gli esseri umani, ovvero l'incomunicabilità. Un linguaggio sempre più usurato, un linguaggio sempre più vuoto, e questo soprattutto per quanto riguarda Pinter. Nel caso di Beckett invece è stata proprio questa ricerca di situazioni paradossali per narrare, per mostrare sulle assi del palcoscenico l'assurdità dell'esistenza. Il film tenta di procedere seguendo un'operazione simile. John Nash, se non ricordo male, è il regista, che poi è lo stesso regista dietro La teoria del tutto, ha un impianto, un gusto potremmo dire squisitamente britannico, tutto è squisitamente britannico in questo film. C'è una ricostruzione dettagliata, una ricostruzione attenta, uno sguardo verso i dettagli che sono precisi, anche la narrazione è molto precisa. I vari frammenti oscillano, da una parte c'è il gusto verso l'haiku nonsense quasi assurdo nel rapporto con la madre, che sembra veramente un pezzo di teatro di Beckett stesso, dall'altra c'è invece una ricostruzione più vicina forse agli eventi, quindi parliamo della Seconda Guerra Mondiale, di un Beckett militante come partigiano contro l'occupazione tedesca nella Francia occupata, il rapporto tra Beckett, Joyce e il triangolo con la figlia di Joyce, Lucia, che aveva dei problemi riguardo alla salute mentale, quindi questo rapporto particolare, e arrivare a definire Lucia come forse il nome che ha dato alle sue ferite. Attraverso tutto questo, i rapporti con gli altri, si ricostruisce l'uomo, ed è un'analisi spiazzante di un personaggio che è difficile scindere tra essere umano e artista. Spesso si fa questa differenza, l'essere umano e l'artista, in questo caso no, è come se un unico filo collegasse la vita e le opere di Samuel Beckett, e indubbiamente contribuisce a rendere molto più forte l'impatto su uno spettatore la performance di Gabriel Byrne, che interpreta il drammaturgo in età matura, e che è, lo conosciamo, insomma, sappiamo che Gabriel Byrne che attore, che qualità d'attore, e in questo caso riesce appunto a portare sullo schermo questa, anche queste contraddizioni, questo eterno dialogo tra l'uomo e se stesso, in quello che è effettivamente, come si potrà vedere sullo schermo, chi vorrà andare in sala e vedere il film, un dialogo a due voci, continuo, costante, che attraversa lo spazio, il tempo, e valica anche quello che è l'ultimo rintocco, l'ultima ora, quindi la morte. Il ritratto che ne emerge è quello appunto di un drammaturgo, di un uomo che ha sempre avuto questa attrazione, un po' come una falena verso la luce, un'attrazione per il dolore, per la morte, però attraversando il piacere e la ricerca costante di un equilibrio tra il cielo, che vedeva un po' come un aquilone, il cielo lo vedeva come uno spazio libero dove tutto era possibile, c'era il pieno delle potenzialità, e la terra che invece riportava qualcosa di più, ahimè, concreto, e qualcosa anche di più pesante, quindi questo sempre equilibrio difficile da trovare tra leggerezza e pesantezza. Personaggio complesso.
Personaggio complesso che in un certo senso ha ispirato anche certi autori cinematografici. Io sono appassionato dei film di Roman Polanski, ricordo sempre che prima di tutto Roman Polanski doveva dirigere l'adattamento cinematografico di Aspettando Godot, che poi non si è fatto di niente, e soprattutto ha detto che alcuni film sono proprio ispirati alla poetica di Samuel Beckett, penso all'Inquilino, appunto, dell'Inquilino del tredicesimo piano. E tra l'altro Beckett, questo non lo sapevo, sono andato a scoprirlo grazie a un articolo, un ottimo articolo che vi invito a leggere sul settimanale Film TV uscito ieri di questa settimana, dove c'è un'intervista di Matteo Marelli a Gabriele Frasca, che è uno dei principali, se non il principale esperto di Samuel Beckett in Italia. Ha scritto anche un libro a riguardo uscito poco tempo fa. Lui era grande amante anche dello slapstick, Samuel Beckett, e ha realizzato per Buster Keaton un film, cioè hanno realizzato un film che guarda un cortometraggio per meglio dire, che si chiamava proprio Film, nel 1964. quindi le strade anche di Beckett, che poi insomma ha incontrato anche il cinema, ha incontrato anche la radio con il radiodramma, insomma è stato un autore che ha detto la sua, diciamo, in tutti questi mezzi di comunicazione e tutte queste forme di espressione. E domani abbiamo detto appunto che uscirà il film Prima danza, poi pensa, alla ricerca di Beckett, distribuito da BIM nelle sale. Allora, ci rimangono gli ultimi 3-4 minuti per un ricordo di Sandra Milo. Sandra Milo, che è scomparsa 2 giorni fa all'età di 90 anni, è stata, molti si dice, la musa di Federico Fellini, oltre ad avere appunto anche una fugace, diciamo, relazione sentimentale. Ce la ricordiamo ovviamente stupenda nel ruolo in 8 e mezzo, appunto il capolavoro assoluto di Federico Fellini, e in tantissimi altri film del cinema italiano. Ha lavorato quasi fino alla fine. Io mi ricordo che mi pare che il suo ultimo lavoro sia Gigolò per caso, una serie televisiva.
Sì, confermo.
Christian De Sica e Pietro Sermonti, dove l'abbiamo vista veramente pochissimo tempo fa, sempre attiva, poi sopraggiunta una malattia che l'ha portata via davvero in un batter d'occhio. Raccontaci insomma un po' dici qual è il tuo ricordo di Sandra Milo, e soprattutto raccontaci anche un aneddoto che riguarda te, Sandra Milo e un certo Gigi Marzullo, che sembra l'inizio di una barzelletta, ma è una cosa che è accaduta veramente.
Sembra un po' una barzelletta, devo dire, come incipit. Eravamo io, Sandra Milo e Gigi Marzullo in un'auto in una notte di tarda estate. Cosa stavamo facendo?
Cosa stavate facendo? Ce lo racconterai.
Era appunto una puntata di Cinematografo. Ho avuto la fortuna di condividere appunto una puntata con Sandra Milo, era una delle ospiti. E quello che mi colpì, e credo che fosse poi il suo fascino, è quello di non avere un confine tra personaggio e verità. Forse era un tutt'uno, non esisteva il personaggio Sandra Milo e la vera Sandra Milo, era un unicum, ed era affascinante sentirla parlare, raccontare degli aneddoti incredibili, pazzeschi, con protagonisti, personaggi come Rossellini, Fellini appunto, di quando andava a Venezia, e raccontava tutto con un umorismo brillante e sopra le righe, con una leggerezza che affascinava. E quindi ricordo un intero studio completamente affascinato da questi racconti, nonostante i tempi televisivi, che sono sempre tiranni, no? Quindi dovevamo correre in realtà,
anche quelli radiofonici.
Pure quelli radiofonici.
Tutti sono tiranni qua.
Ma quelli televisivi posso dire ancora di più, mamma mia. E quindi in questi tempi tiranni però riusciva a creare uno stallo, e proprio in quell'occasione ho avuto la fortuna di fare un viaggio di ritorno seduta a fianco a Sandra Milo con Gigi Marzullo, seduto vicino al conducente, era l'auto appunto di cortesia con l'autista che la riaccompagnò a casa.
Sembra davvero un film di Fellini, devo dire. Me lo sto immaginando, la scena sembra davvero un film di Fellini.
Sì, sì, anche perché poi si parlava del privato, quindi c'era ancora la voglia di sentire Sandrocchia raccontarsi, parlare di sé, e quindi lei continuava a raccontarsi, a parlare di sé, a parlare dei suoi figli che amava moltissimo. Quindi era sembrava in quel momento di essere finiti in un quadro surreale, sospeso tra Fellini, Beckett, visto che l'abbiamo citato prima, ed è il mio personalissimo ricordo, ma credo poi un ricordo che anche molti hanno a livello televisivo, no? Di memoria televisiva o cinematografica, molti hanno questo ricordo, hanno avuto questo impatto di Sandra Milo sulle loro vite, sulle loro esistenze, pur non conoscendola, non avendo la fortuna di incontrarla. L'idea di una libertà totale che è difficile da raggiungere, e lei l'aveva raggiunta.
Bene, bene. Questo è il tuo personale ricordo di Sandra Milo. Va bene, e Ludovica, ti ho chiesto gli straordinari, e è arrivato il momento di salutarci per questa settimana. Ti ringrazio per aver parlato egregiamente, come sempre, di questi due film, The Warrior e Prima danza, poi pensa alla scoperta di Beckett, in uscita domani, e che dire se non risentirci ad una delle prossime puntate.
io in modo mi abbandono, questo mi dispiace moltissimo.
Ma ritornerai.
Esatto, è arrivato il momento di salutarci, ma non escludo il ritorno.
Non escludo il ritorno come il grande califfo.
Mamma mia.
Un abbraccio, ci sentiamo presto.
Grazie a te Daniele, buona serata a tutti. Ciao.
Allora mi scriverai?
Le ragazze a cui scrivere sono rare.
Non se sai dove guardi.
Mi mancherai ogni secondo. Maggiore Egan è stato il primo pilota assegnato al centesimo.
Io e Baclever.
Lei è al comando di 35 aerei e di 350 aviatori. Cerca di non morire finché non ti ho raggiunto.
Questa è roba grossa.
L'ottava schiererà la più grande flotta aerea che sia mai stata assemblata nella storia dell'umanità. Dritta nel territorio di Hitler.
In termini di volo dobbiamo essere superiori. È la missione.
Che c'è?
Forse sei l'ultimo bel visino che vedrò.
.17:46 ancora in diretta con la settima ossessione qui su Nova Radio Città Futura, puntata numero 18, e in questa puntata diamo il benvenuto per la prima volta nella nostra trasmissione a Elisa Torsiello di Movie Player. Buonasera Elisa.
Ma buonasera, buonasera a tutti e grazie per l'invito.
Ma buonasera a te, ma io ti sento con questo accento emiliano o sbaglio?
Poco emiliano.
Un poco emiliano, perché ci siamo detti poco fa che sei di Pisa, ma io ti pensavo pisano, ma non ci avevo fatto, caso al tuo bellissimo accento emiliano, guarda, veramente mi fa molto piacere. Di dove sei di preciso?
Reggio Emilia, Bibbiano.
Bibbiano, ecco, provincia di Reggio nell'Emilia, che poi, bravo. Giusto, Reggio nell'Emilia. Allora, Elisa qua con noi per la prima volta, la settima ossessione, e possiamo anticipare che prima o poi ci verrai anche a trovare, perché insomma Pisa-Firenze è un tiro di schioppo, quindi ti aspettiamo, esatto, anche qua in studio. E, diciamo che sostituisce per quanto riguarda la puntata di oggi il nostro amico Federico Vascotto, che salutiamo oggi, quindi ciao Federico, che rimaniamo sempre in casa Movie Player, come vedi, e quindi oggi debutti con una serie televisiva e poi in una delle prossime puntate sicuramente, quando se sarai qui o comunque a telefono, parleremo anche di cinema. Però ecco, qui si parla di una grande serie televisiva che ha debuttato qualche giorno fa, venerdì scorso, su Apple TV Plus, e qui con il nostro buon Federico abbiamo sempre rimarcato nel corso di questi ultimi anni quanto la qualità la faccia da padrona su Apple TV Plus, e tra l'altro è una serie che porta il nome tra i produttori esecutivi di Tom Hanks e Steven Spielberg, che ritornano appunto a produrre una serie televisiva insieme. E la serie si intitola Masters of the Air e racconta una parte della Seconda Guerra Mondiale con protagonisti gli avieri del centesimo gruppo bombardieri, quindi dopo The Pacific, dopo ancor prima Band of Brothers, un'altra parte della Seconda Guerra Mondiale raccontata appunto e prodotta soprattutto da Steven Spielberg e Tom Hanks. Ma ho detto troppo, lascio a te la parola.
No, beh, in effetti hai sintetizzato benissimo. Diciamo che questo è l'ultimo capitolo di questa trilogia ideale, no? Che Spielberg e Hanks hanno prodotto, insomma, in favore dell'esercito americano nel corso della Seconda Guerra Mondiale. E la cosa che mi ha particolarmente colpito, no? Uno fa il paragone facile con Band of Brothers, che io credo sia una delle serie più belle mai realizzate proprio a livello bellico. Però ecco, anche Band of Brothers, siamo sempre abituati a vedere le storie belliche di guerra su terra, cioè nel senso tra le trincee nella prima guerra mondiale, poi i corpi, no, che si nascondono, i soldati che devono evitare le bombe, però mai, no, tra i cieli. Ma perché? Perché lo spettatore è molto più attratto, no, dalla dinamicità dei corpi, e anche nel momento in cui non si muovono, i soldati creano una sorta di dinamismo, no, all'interno dello spettatore, perché si crea tensione, perché si crea angoscia. Ecco, questa sensazione di tensione e angoscia di solito viene un po' meno quando è tutto chiuso all'interno di un elicottero, in questo caso di velivoli, no? Invece la bellezza di Masters of the Air, innanzitutto, come abbiamo detto, la qualità visiva di Apple TV Plus qua si vede benissimo, poi sono stati molto bravi i montatori e diciamo i responsabili degli effetti visivi, che poverini non vengono così mai come dire citati abbastanza.
È vero.
Sono stati bravissimi a rendere tutto molto verosimile e quindi tu non fai altro per ora, non so quanto posso anticipare perché sono usciti, penso,
soltanto due episodi.
Esatto.
Sono usciti due episodi, poi credo il totale sia di 8, se non
sbaglio.
9 episodi, uno alla settimana. Comunque il comparto produttivo, insomma, si fa sentire molto forte.
Assolutamente, cioè il fatto che tanto si è visto nei primi due episodi, ci sarà un susseguirsi di un pattern narrativo che si ripeterà, no? Si ripeterà. Cioè c'è un prologo, poi c'è il nella versione inglese viene chiamato CEO, cioè il capo, no?
Sì.
Che mostra il da farsi, quello che sarà la missione. E poi effettivamente l'azione, ok? Quindi stiamo lì in cielo con loro e noi non facciamo altro che aspettare quel momento. Ecco, il fatto che noi aspettiamo quel momento, che parliamoci chiaro, solitamente è un po' noioso, no? Invece lì ti crea una tensione, un'angoscia assurda, quello è il bello di Masters of the Air. Poi ci sarà un plot twist che non dico niente e si ritorna in terra anche, ma non dico niente.
Insomma, si respira aria di epica in questa
assolutamente,
in questa
perché
serie.
La bellezza, sa qual è? È il fatto che il regista, che tra le altre Fukunaga è uno dei tanti.
Cory Joy Fukunaga,
ebbene sì. Inclina la cinepresa, quindi dal basso verso l'alto. Quindi è come se il nostro sguardo si va a sostituire non solo alla cinepresa, ma proprio ai comandi.
Sì.
E noi diventiamo quindi parte integrante di quello spazio. È logico che poi, caspita, ti viene un'angoscia, perché vedi lo sguardo degli attori, che sono tutti bravissimi. Austin Butler in primis.
Sì.
Io non sono una grande ammiratrice
di Austin Butler.
No.
Ecco,
no,
però, ci sono anche dei nomi, insomma, di attori, possiamo dire, che si stanno formando, che hanno già avuto l'occasione di debuttare con grandi film. Appunto penso a Austin Butler, che è stato Elvis, ha avuto
Elvis
già una candidatura agli Oscar.
È il confronto, no, tra Elvis, che lui, dove, proprio per il personaggio che doveva interpretare, era tanto. Cioè, doveva esacerbare la propria persona.
Con un dio in America, Elvis Presley.
E invece qua gioca tantissimo in sottrazione, è molto minimal ed è bravissimo qui. Questo accento del Wyoming, quindi ciao accento di Memphis.
Sì, è vero, cioè questo accento molto, molto marcato, devo dire. Sì.
Esatto.
Sì.
Sarà una bella lotta per chi lo vorrà vedere in lingua originale, perché come sappiamo, per chi che ha volato lo stesse, quando c'è il capitano che parla non si capisce niente. E anche qua
è proprio realistica in questo senso.
Assolutamente, non si capisce niente a un certo punto. E tu dici, vabbè, ha detto Roger.
Roger Depp. Comunque nel cast ci sono anche Barry Keoghan, a proposito degli attori sulla rampa di lancio, l'abbiamo appena visto in Saltburn, e poi Callum Turner e anche in Kut Gatwa. Che non ti è piaciuto?
No, lui è il contrario di Austin Butler.
Che è comunque il coprotagonista, possiamo dire che sono entrambi i protagonisti, sia Austin Butler che Callum Turner. E c'è anche Nkut Gatwa, che è, non lo ricordiamo per Sex Education, Eric di Sex Education, e anche il nuovo Dottor Who,
certo,
che ancora però non ha debuttato, se non sbaglio, nei primi due episodi. Entrerà in scena qualche episodio più avanti. Quindi però, insomma, tutto sommato ti senti di consigliarla questa serie?
Assolutamente. Allora, ora giocando con i termini, lasciategli prendere il volo.
Ecco, spicchiamo il volo, sperando che nessuno ci venga addosso e ci bombardi, però ecco.
Però lasciategli prendere il volo, perché all'inizio, ripeto, questo pattern narrativo che si reitera può sentirsi. però ripeto, dal quinto episodio in poi va tutto in orbita, si vola ragazzi,
si vola molto
interessante, molto bello, soprattutto
bellissimo.
A livello visivo, attoriale, fatto molto bene.
Masters of the Air, quindi lo trovate su Apple TV Plus.
Sì, ogni venerdì una nuova puntata.
Ogni venerdì una nuova puntata.
Vi anticipo l'ultima, state pronti, durerà un'ora e un quarto.
L'ultima? Ecco, ma ormai siamo abituati un po' a queste durate mostre degli episodi, episodi davvero sono lungometraggi alla fine.
Esatto, come The Bear,
Murder at the End of the World, ricordo che c'è degli episodi anche, sì, anche quello molto lunghi. Va bene, Elisa, tu hai scritto qualcosa su questa serie? Sì,
sì, c'è proprio la recensione su Movie Player.
Ecco, quindi per ogni approfondimento vi rimandiamo appunto alla recensione di Elisa su Movie Player. Elisa, io ti ringrazio per essere stato qua con noi quest'oggi, grazie per questo tuo debutto, e allora io ti aspetto qua in studio a Firenze quando vuoi venire, le porte sono aperte.
Grazie,
spicca il volo verso Firenze
subito.
Perché voi lì a Pisa avete un vero aeroporto, ecco, quindi c'è la possibilità di spiccarlo bene il volo. Un abbraccio, Elisa.
Un bacione a tutti, grazie ancora.
Grazie a te, ciao.
Ciao.
Allora, noi siamo arrivati in conclusione anche di questa 18ª puntata della 7ª Ossessione, una puntata tutto al femminile come avete potuto sentire, tanti bei film e anche una bella serie televisiva come Masters of the Air da seguire in televisione su Apple TV Plus. Io concludo ricordandovi come sempre che da domani troverete il podcast della 7ª Ossessione di questa puntata sul sito novaradio.info, e da venerdì, perché adesso il podcast non esce più la domenica bensì il venerdì, Spotify, Amazon Music e anche dal 1 di gennaio ci trovate su Apple Podcast, quindi non avete scuse per non sentirci. Alle 17, quasi 57 minuti, io vi lascio la programmazione musicale di Nova Radio augurandovi come sempre una buona serata.